Iniziamo quindi con la prima diretta per tornare a parlare della morte di Fabio Romagnoli. Tra l'altro, mentre sui giornali di oggi si trova qualche trafiletto dedicato alla notizia di un altro ragazzo suicidato dal carcere di Montacuto, in questo caso di cui parleremo proprio dopo questa diretta, riprendiamo invece, grazie al contributo del padre e della sorella di Fabio, torniamo appunto a parlare di quest'uomo ucciso dal carcere di Modena lo scorso febbraio. Ciao, benvenuti, bentornata anche a Jessica.
Ciao Francesco,
buongiorno.
Allora, tra l'altro, ovviamente immagino quanto sia difficile per voi ripercorrere tutta questa vicenda, tutta questa tragedia, ma speriamo che questo possa essere un momento per ribadire la responsabilità dell'apparato carcerario nella morte di Fabio, di quello che è stato evidentemente un suicidio più che annunciato. E quindi vi lascio la parola per raccontarci come la sofferenza psichica di Fabio sia stata totalmente trascurata fino a portare alla sua morte. Prego.
Ma niente, Fabio è entrato nel carcere di Modena a giugno, e da lì è cominciato tutta la sua disperazione, perché non capiva il perché era dentro questo carcere. Non lo capiva, perché non so, diceva, ma per voler bere una persona bisogna andare in galera al giorno d'oggi, comunque queste sono le leggi. Però lui, poverino, lui ha mandava sempre delle lettere alla sua mamma e anche a me naturalmente, e parlava sempre che non ce la faceva più, che non riusciva più a vedere la luce fuori da quel carcere lì, e anche dentro quel carcere. E minacciava sempre, diceva sempre: io la voglio fare finita. Noi non mancavamo mai di non andarlo a trovare, anzi tutte le settimane indistintamente eravamo sempre lì, cercavamo sempre di essergli vicino. Io provavo di dirlo con le guardie: guardate ragazzi, state attenti, perché questo ragazzo qua è fragile, questo ragazzo qua scrive delle lettere che minacciose, che lui vuole uccidersi. Non gliene fregava niente, non mi ascoltavano neanche, anzi una volta ci ho anche litigato per una cavolata proprio semplice. Proprio sono disumani, ecco, queste persone qua sono disumani. Non lo so se fanno così con tutti oppure l'hanno fatto con me, però per quello che vedevo lo facevano anche un po' con altri. Però Fabio, cosa posso dire di Fabio? Fabio era un ragazzo come tutti gli altri, quel ragazzo che gli piaceva la vita, gli piaceva tutto, però era fragile nel lato amoroso era fragile. E così quando questa ragazza qua, più che altro perché è stata la ragazza quella lì proprio di Modena che gli ha distrutto completamente la vita, e lui diceva: ma perché fai così, perché mi denunci tutte le volte che voglio provare di parlare con te, chiami i carabinieri, per quale motivo? Poi addirittura al processo c'era gente che Fabio diceva: io neanche mai l'ho mai vista questa gente qua, avevano i pizzini in mano che dovevano leggere quello che dovevano dire al giudice.
Ecco, però a prescindere appunto dalle motivazioni che hanno portato Fabio al suo ingresso in carcere, ecco, visto che penso che l'aspetto più rilevante sia non tanto riaprire un processo, quanto il fatto che, a prescindere da quale tipo di reato porti una persona in carcere, in questo caso è fondamentale sottolineare la letalità del carcere, nel senso che, come è emerso anche da confronti precedenti, per esempio con Jessica, la segnalazione della fragilità di Fabio è stata completamente trascurata.
Sì, addirittura l'avvocato che avevamo prima gli aveva mandato anche una lettera, una PEC, così siamo sicuri, detto te la leggo, non posso, che Fabio non stava bene, Fabio era dimagrito tantissimo, Fabio non si reggeva addirittura più in piedi, a volte camminava a stento, camminava. E io gli dicevo con le quali, ragazzi, ma non lo vedete? Ma perché non lo portate a farlo vedere? Non gliene pagava niente. Addirittura con le mail che è stata mandata, neanche hanno risposto, non hanno neanche risposto alla mail per dire che sì, stiamo provvedendo, vediamo di fare, facciamo vedere. No, niente, non ci hanno detto assolutamente niente, non ci hanno detto, anzi.
Ecco, però ci sono le prove in questo caso, ovvero per esempio una PEC che, come dire, quello permane come elemento riprova della vostra segnalazione anche tramite l'avvocato della fragilità del rischio suicidario di Fabio.
Sì, ma questo ovviamente conterà poco e nulla, cioè cosa ancora più grave secondo me è che quando Fabio è entrato in carcere appunto a luglio, e era stato dato rischio suicidario medio, perché lui poco, cioè proprio quando l'hanno prelevato per portarlo in carcere a Modena, aveva tentato un suicidio, e appunto nella diagnosi anche di dimissione dell'ospedale c'era scritto diagnosi dell'adattamento, appunto questa sappiamo che è una patologia dove il rischio suicidario è più alto. In un mese lui è stato in una sezione care e poi magicamente è guarito. Io non so come faccia una persona a guarire in breve tempo, e comunque visto che non era solo l'ultima volta che aveva tentato di suicidarsi, almeno potevano evitare di ridargli la bomboletta, visto che è stato quello che ha portato appunto alla sua morte.
Sì, sicuramente questo è un altro aspetto che è importante sottolineare. Più in generale mi sembra che di fronte alle responsabilità che avete descritto, oltre a sembrare, come dire, tutto assurdo se non sapessimo purtroppo bene come funzioni la letalità del carcere, soprattutto la sua catena di deresponsabilizzazione, cioè, ci si ritrova poi di fatto, come immagino sia successo a voi, molto spesso sole e soli di fronte a queste situazioni, perché da un lato ci sono i carcerieri con la loro arroganza e con tutti gli strumenti istituzionali, tra i quali una catena di comando burocratica per la quale non è mai colpa di nessuno quando qualcuno muore in carcere, e poi ci sono ovviamente le procure che nella maggior parte dei casi sono totalmente assolutorie verso il carcere e la sua letalità, dall'altro per fortuna nascono poi degli strumenti come lo sportello di supporto per i familiari delle persone uccise dal carcere, che credo siano da considerare come qualcosa di non scontato in questo mondo dove tutti devono essere soli e impotenti di fronte all'arroganza delle istituzioni.
Aiutando a capire appunto anche più cose su quello che era il carcere, perché fino a prima di questo, cioè, per me era una cosa un po' fuori dal mondo, cioè un po' fuori dal mondo. Io sono educatrice, quindi un po' il sociale lo conosco, e prima di questa cosa volevo lavorare in carcere anche, ma appunto dopo questa proprio penso che comunque continuerò per sempre questa cosa, perché appunto anche gli educatori non bastano mai in carcere, comunque non gli permettono di fare il lavoro che sarebbe utile per queste persone, per evitare queste tragedie.
Ah sì, certo, gli educatori in carcere nella maggior parte dei casi rientrano all'interno della catena disciplinare e devono semplicemente produrre dei profili e non certo fornire progetti, perché il carcere lo impedisce.
Fuori, dove c'è un po' più di attenzione per le persone appunto che hanno queste patologie, poi non so, anche l'ASL magari potrebbe collaborare di più, visto che comunque anche Fabio era in cura al servizio psichiatrico territoriale. Cioè, tante volte sappiamo che danno solo le gran medicine e poi le persone, insomma, non è che siano seguite correttamente.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, torniamo un attimo sulla questione dei fornelli, scusa, nel senso che è una questione sicuramente molto controversa. In questo caso, appunto, è stato lasciato un uomo a rischio con un evidente e segnalato rischio suicidario da solo in una cella con un fornello da cucina, che tra l'altro, per chi non conoscesse la storia, è proprio la causa del decesso.
Sì, esatto, è la seconda causa in carcere dopo l'impiccagione, quindi io dubito che magari fosse successo un familiare di un agente, che un suo familiare appunto tenta di suicidarsi, gliel'avrebbero data poi con così tanto tempo, cioè dopo così poco tempo, perché comunque è un elemento che cioè io lo toglierei, fornirei delle piastre elettriche, visto che comunque è anni che si parla anche di questa cosa, ma non viene fatta. Però adesso ci viene da pensare che se ci fossero state, Fabio sarebbe ancora qui. O se appunto non ci sono i fondi, potrebbero anche chiedere alla famiglia di collaborare, perché comunque è assurdo morire anche in questo modo.
No, sicuramente, al di là del fatto che senza aprire ecco una finestra sulla critica al carcere di per sé e su come di fronte a casi di questo genere ci sarebbero infiniti altri strumenti di lavoro sulle relazioni, di in qualche modo percorso da seguire rispetto a semplicemente seppellire una persona in carcere senza alcun tipo di attività volta a renderla una persona migliore anche dal punto di vista relazionale, ma semplicemente sanzionarla e portarla poi a gesti di questo genere. La questione delle piastre elettriche, anche se evidentemente sembra essere molto lontana dalle priorità ecco dell'autorità carceraria, potrebbe essere una soluzione per evitare determinate tragedie.
Ma non lo permetterebbe neanche, quindi sappiamo che purtroppo vivono come delle blatte, perché poi uno
poi e poi la bomboletta del gas la paghiamo noi, e la corrente deve pagare lo Stato, stiamo scherzando.
Certo. Sì, poi tra l'altro appunto la questione delle bombolette in qualche modo incarna una serie di problemi che attraversano tutta la geografia penitenziaria, dalla carenza e incommestibilità del vitto carcerario, per cui chiunque possa permetterselo accede ovviamente al sopravvitto con i costi che ben conosciamo e alla possibilità di integrare con quanto cucina o sostituirlo all'immangiabile vitto carcerario. Allo stesso tempo mi pare assuma in diversi casi, in alcuni casi appunto sono veri e propri suicidi, in altri casi semplicemente dei tentativi di stordimento per cercare di reggere l'invibilità della quotidianità carceraria. Quindi in generale, al di là delle piastre elettriche, in questo caso emerge tutta la serie di problemi che attraversano un piccolo oggetto come una bomboletta del gas. Il fatto che la vita del carcere sia insostenibile e quindi molte persone lo utilizzino per stordirsi insieme agli psicofarmaci forniti dal carcere, e parallelamente il fatto che non essendoci garantita un'alimentazione decente, chi può la integri con altri alimenti, e questo tutto attraversa un piccolo oggetto apparentemente irrilevante come una bomboletta del gas, che poi produce tragedie come quella che ci state raccontando.
Il carcere è la terra di nessuno, dove tutto è permesso, poi appunto ci parlano di rieducazione, ma appunto già in un ambiente così fatiscente, così diciamo dove c'è solo questa disperazione, dubito che una persona riesca a seguire di riabilitazione.
No, assolutamente, non è certamente il luogo deputato a farlo, il luogo esclusivamente è una discarica deputata esclusivamente alla somministrazione di sofferenza come vendetta triangolata dallo Stato.
Ma poi appunto, visto l'alto tasso di suicidi, siamo solo al 2022 che sono stati 84, cioè nessuno fa qualcosa, cioè per esempio non voglio paragonare le due cose, però con i femminicidi che sono stati più o meno 126 nel 2022, comunque si è cercato di fare qualcosa, non vedo perché i detenuti debbano essere cittadini di serie B e continuano, cioè ormai siamo abituati, uno in più, uno in meno. Tanto poi la prima cosa che mi ha detto anche un avvocato di Antigone che contattai quando è morto Fabio, mi ha detto tanto archiveranno tutto, e purtroppo questo credo che sarà quello che succederà.
Guarda, hai sollevato secondo me un confronto molto interessante. La grossa differenza sulla totale assenza di visibilizzazione delle morti in carcere è che in quel caso il responsabile è molto evidente dello Stato, quindi c'è tutta l'intenzione da parte anche di tutto l'apparato mediatico e della sua connivenza e della sua supinità rispetto allo Stato, rispetto al regime. Insomma, i media di regime non hanno nessuna intenzione di mettersi contro quell'apparato che poi gli passa le notizie di cronaca nera che occupano il 50% più o meno della cronaca, e quindi c'è un meccanismo di sostanziale connivenza per cui questi episodi non emergono nella loro rilevanza.
Per esempio il caso di Marisa ci insegna anche quanto è difficile appunto portare avanti queste battaglie, e Santo di, anche il caso di Marisa è tenuto, diciamo, è emerso perché sembra pari a un film horror. Credo che può anche con tutte le altre persone finite nel dimenticatoio abbiano lo stesso diritto di emergere, di, insomma, di far sentire ai familiari un po' il proprio dolore, perché poi appunto uno cade nella disperazione più totale, nella rassegnazione davanti a queste cose, perché comunque muoio due volte se appunto non c'è un minimo di giustizia.
Sì, sicuramente, come in qualche modo è emerso anche dalla prima forma di contatto che si è stabilita tra Radio Blackout e te, Jessica, grazie allo sportello per il supporto psicologico dei familiari delle persone uccise dal carcere. Strumenti di questo tipo penso siano veramente fondamentali, non solo per lasciare meno sole le persone che vivono indirettamente la letalità del carcere e fornire concreto supporto, sostegno, in qualche modo farle sentire meno sole di fronte al monolitico potere arrogante dell'apparato detentivo, ma anche costruire una rete solidale, come vediamo per esempio nel caso di Stefano Dal Corso, che citavi prima parlando di sua sorella, appunto Marisa, che tra l'altro sentiremo anche in conclusione della puntata di oggi. È evidente come essere una rete di persone in qualche modo ti consenta un minimo di possibilità di intervento, che è proprio quella che invece si ritrova a essere deprivata tutte le persone che si ritrovano a doversi confrontare con le istituzioni, con il loro potere, con quella simmetria totale di potere tra il familiare di una persona uccisa dal carcere e lo Stato dall'altro lato.
Certo, no, poi tra, voglio anche dire una cosa, noi abbiamo anche un minimo di possibilità per pagarci avvocati, che pensiamo anche a quanti, per esempio, immigrati che non hanno familiari o qua che sono ancora archiviate con facilità, quindi
certo,
il senso di giustizia che proprio esiste proprio a parole, ma
guarda, quello che possiamo fare quantomeno è raccontarle queste cose, cercare di non consentirne la rimozione, cercare di non consentire che tutto venga ridotto a un trafiletto di un'agenzia di stampa, di un quotidiano locale, eccetera, ma che al di là delle verità processuali, che molto spesso sappiamo sono assolutamente complici e conniventi degli aguzzini in divisa di tutta la letalità del carcere, quantomeno cercare di diffondere il più possibile un'altra verità, penso sia un qualcosa di comunque importante. Infatti vi ringrazio anche per la forza e per la determinazione con la quale cercate di portare avanti il racconto di una tragedia che, come abbiamo visto, si è replicata pochissimo tempo fa, visto che questa mattina è stata battuta appunto la notizia della morte di Matteo Concetti ad Ancona. Senti, se non avete altro da aggiungere, ci risentiamo prossimamente. Come sapete, Radio Blackout è sempre a disposizione.
Va bene, grazie te, Francesco.
Ciao Francesco.
Un caro saluto. Forza, un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Ciao.